Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. Buona domenica e, come sapete, alla domenica abbiamo sempre un super ospite. Quindi avete una bella sveglia. Finalmente c'è lei, una delle mie scrittrici preferite. Devo dire che sono anche un po' emozionata, quindi spero che lei mi perdonerà se farò qualche errore. Ve la presento, insomma, quasi 20 libri dopo, un sacco di post su Facebook, seguitissima. La più brava che c'è, Federica Bosco, benvenuta.
Mamma mia, grazie. Grazie, che bella presentazione. Poi quella di post su Facebook fa curriculum ormai.
Beh, sì, infatti direi che possiamo approfondire, ma lo facciamo dopo questo argomento dei post, perché voglio fare un passo indietro. Io sono andata sul tuo sito e sono un po' entrata virtualmente quasi in casa tua, perché c'è la tua foto, c'è una bellissima libreria dietro le tue spalle, dove insomma vengono fuori le copertine dei tuoi libri, e ho letto la tua storia. Tu sei una ragazza con la valigia fin da subito.
Ora non più, adesso, adesso sono neanche tanto più ragazza, dici la verità, però è vero che, insomma, quando ero più giovane ho viaggiato tanto, perché lavoravo col club di Tiernanet, quindi sono stata tanti anni all'estero, ho fatto tante stagioni, e insomma è stata un'esperienza che mi ha cresciuto tanto e che poi mi ha cambiato veramente la vita, perché ti dà un'apertura mentale che altrimenti non potresti avere rimanendo fermo, no? Rimani certo. Poi alla fine, poi stai sicuro che, essendo di Firenze, che è già una piazza piuttosto piccola, piuttosto un po', sai, ripiegata su se stessa, finivi per alla fine. Infatti poi, quando sono tornate, le mie amiche erano tutte sposate e io non avevo più uno straccio di amico, nessuno, perché chiaramente, insomma, le vite erano ormai molto molto diverse. Però ecco, sì, questa è stata una parte molto molto grande, molto importante della mia vita, in effetti.
Che poi ti ha portato anche a sperimentare, perché insomma hai provato con Giurisprudenza, ma poi hai capito che no, hai fatto benissimo, perché altrimenti non avremmo Federica scrittrice. E poi è arrivato il primo libro, tra l'altro un po' scettici erano anche i tuoi amici, insomma le persone accanto a te.
Ma quello ancora.
Ah, ok.
Non è cambiato assolutamente niente. Famiglia e amici sono gli ultimi. No, intanto non ti leggono.
Ecco.
I miei amici non mi leggono. Poco anche la mia famiglia. Io di solito lo faccio mandare a casa, così perlomeno non c'è la scusa, me lo sono dovuto comprare. Però proprio si vede che, no, quel timore di rileggersi, di vedersi, no, non mi leggo. Per cui è rimasto assolutamente così. È una carriera che ho, non, beh, intanto non preventivavo assolutamente, non all'epoca. Ho cominciato a scrivere, avevo 32, quasi 32 anni, 31 anni, e avevo fatto 11.000 lavori e comunque continuavo a fare tutti i lavori che continuavo a fare, e scrissi Mi piace da morire non pensando che qualcuno l'avrebbe pubblicato, ma non conoscevo neanche proprio l'ambiente, non era mai stato, non so, la cosa a cui avevo pensato. Questa cosa dico sempre che mi ha salvato, perché sai, se cominci da quando hai 15 anni a dire io voglio pubblicare, insomma diventa una vita pesantissima. Sì. Perché sei sempre lì a cercare il libro della vita, in realtà il libro della vita non esiste, il capolavoro non esiste, comunque qualcosa che decreta poi il lettore, che può essere bello per uno e per niente bello per l'altro. E io quindi mi ci avvicinai così, con gran divertimento, scrivendo questa storia che un po' mi apparteneva, un po' era il sogno che avrei voluto, che insomma la protagonista poi stava a New York, non gliene andava una dritta, però insomma poi alla fine, scontrandoci con varie difficoltà, poi riusciva un po' a realizzare quello che voleva lei, e quindi insomma era un po', sai, un po' l'alter ego che mandavo avanti. E poi, dopodiché, dopo quello, poi ne sono seguiti poi tanti altri, poi è diventato effettivamente un mestiere, però, ripeto, l'ho sempre presa molto con filosofia.
Ecco, possiamo dire che allora la scrittura ha trovato te, ecco. Era un
destino.
Siamo trovati.
Sì,
siete trovati.
Sì.
sai che c'è un colpo di fulmine nella vita destinato per ognuno di noi? Forse il tuo è stato con la scrittura.
Sì, perché per altre aree della mia vita devo dire che sono molto meno.
No. E poi sono arrivati, sono arrivati altri libri, e poi c'è stato Pazze di me, sì, che è stato un grandissimo successo, da cui è stato tratto un film diretto da Fausto Brizzi, con cui tu hai cosceneggiato poi la parte cinematografica. E quindi questo è proprio stato un altro cambio, tra virgolette, di rotta, ma forse più che un cambio di rotta, qualcosa che si è aggiunto un po', quindi anche la scrittura come scenografia, anche se i tuoi libri si adattano molto ad essere trasposti sullo schermo.
Sì, in genere sì, tutte le storie che scrivo sono un po' come dei copioni, se vogliamo. Io ho questa fissa di dialoghi, proprio per me io vivrei solo di dialoghi, però mi accorgo che bisogna anche fare un po' di descrizioni ogni tanto, per cui devo dire che questa è una cosa che mi viene facile, per cui in quell'occasione fu veramente bello poi lavorare insieme. Eravamo io, Fausto Brizzi, Marco Martani. Marco e Fausto sono insieme da una vita come autori, hanno fatto Ex, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, insomma, quindi loro avevano già una grande abitudine. Io mi sono inserita nel mezzo e devo dire che ci siamo divertiti anche tanto, perché vedi, intanto poi lavorare con due uomini mi ha fatto bene, perché ho capito delle cose che prima probabilmente non avrei solo sospettavo soltanto invece mi sono bene. Quindi insomma è stata anche quella una grande esperienza, che poi appunto ti facilita, no? Dopo già conosci un po' di trucchetti del mestiere, diventa ancora più bello. E comunque sì, effettivamente quando scrivo io cerco proprio di immaginare un posto e poi descrivo, cioè io mi immagino una situazione e da quella parto, non viceversa.
Ecco, quindi è lì che poi scatta la miccia di tutta la narrazione. Quindi
esatto,
è proprio lì.
Proprio la miccia, bravo.
Beh, insomma, con due uomini così direi che sei una tosta, ecco. Non ti hanno fatto soccombere, ecco, meno male.
Beh, ci hanno provato un sacco di volte.
Immaginavo, però, per quello che te l'ho chiesto. E poi ti abbiamo vista anche sul piccolo schermo come giurata in Sweet Sardinia, insomma, eri severissima.
Ma perché lì c'era stato un discorso di che non era molto chiaro come dovevamo essere noi giurati. Allora, c'ero io, poi c'era Luca Mazzucchelli, che è uno psicoterapeuta di Milano.
Sì.
E l'Alessandro Barzaghi che presentava, per cui capisci, alla prima ha letto il copione, poi sembrava che ognuno dovesse dire la sua, invece poi era più bellino se c'era il poliziotto buono, il poliziotto cattivo non poteva farlo uno psicologo,
punto
ho detto vabbè ragazzi,
ti sei
tanto siamo qui, mi sono sacrificato. E vabbè, poi sì, uno mi voleva picchiare dopo, veramente.
Davvero?
Gli episodi che preferirei dimenticare.
Però guarda, io ti ho amata molto in quel contesto, così severa mi sei piaciuta. Ci fermiamo un attimo, Federica, per la nostra brevissima pausa, quindi state lì, rientriamo fra pochissimo.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base, stiamo chiacchierando con Federica Bosco e continuiamo con la nostra appunto super intervista. E veniamo al tuo ultimo libro, e qui Federica mi allargo un po' nel chiederti, perché ho letto anche delle tue interviste, dicevi, se io dovessi dire che scrivo gialli, scrivo thriller, mi toglierei dall'impiccio di dover sempre giustificare che tipo di narrativa io scrivo, perché alla fine non si può ricondurre sempre tutto alla famosa chick lit, che in realtà in tutto il resto del mondo è rispettatissima, lettissima come da noi, ma le sue scrittrici non pagano lo scotto di dire quelle scrivono dei romanzi per le donne, insomma. Quindi c'è anche questo discorso di ingabbiare sempre un romanzo in un genere. E come la vivi questa cosa? E poi in tutto quello che siamo, qui ci sono due ragazzi molto giovani che sono i protagonisti.
Sì, dunque hai fatto un'analisi esattissima, cioè in Italia non ce la viviamo bene, ma non solo io. Ora, io ho fatto un po' da tripista perché ho cominciato veramente tanti anni fa, ho pubblicato il primo 12 anni fa e ancora di ciclit ce n'era veramente pochina. Ora, se qualunque libro prendi, più o meno è molto sdoganata questa cosa.
Sì.
Ma in effetti in Italia o scrivi dramma, proprio dramma, uh-huh, super dramma, o sei un uomo. Se sei una donna ti devi un po' giustificare se vendi o se sei brava, sempre. Specialmente in un contesto come quello che forse potrei dire femminile ironico,
uh-huh,
ma insomma è sempre un'etichetta anche quella. Altrimenti c'hai rosa, ma infatti ogni tanto quando giro per librerie, guardo un po' dove sono sistemata, è sempre questo mucchione gigantesco, libro rosa, ne prendi uno, ne prendi un altro, nell'immaginario collettivo è un po' uguale. Mm-hmm. È molto triste, sì, per noi che lavoriamo, che ci facciamo un mazzo tanto. E poi perché comunque, ti ripeto, non sei mai veramente rispettato. Sì, vabbè, le donne, è come darci le quote rosa, no? Darci il contentino, mm-hmm, è una cosa terribile. Guarda solo il premio Strega, quest'anno non c'erano donne, perché, sì, Elena Ferrante non insomma, non è che la considererei.
Elena Ferrante sei tu che hai indossato la maglietta.
Magari, sì, non mi sono fatta la maglietta, perché a questo punto ho detto, ma sì, rompiamo il silenzio. Per dirti, quindi è sempre un doversi un po' spiegare. Quando mi dicono, che cosa scrivi? Io veramente vorrei poter dire, scrivo gialli, ma la mia vita sarebbe facilissima. Cioè, scrivo e rimango, no? Puntini di sospensione, dico, sì, scrivo romanzi, ma tipo d'amore? E allora lì sei già catalogato, sei l'ala. Che per amor di Dio va benissimo, ma non è quello. Mm-mm. Allora dovresti dire, scrivo storie di vita, di relazioni, di ragazzi, di ragazze, di uomini, di donne, di ogni età, eccetera, con l'ironia. Ma ti pare si possa fare un discorso del genere?
No, non forse quello che è di fronte se n'è già andato.
Quello se n'è già andato lontano. E quindi tu alla fine dici, sì, vabbè, no, e cerchi di fare una battuta sperando di agganciare. È una cosa abbastanza complicata e fastidiosa ogni volta, e tutto quello che siamo si discosta un po' da comunque, diciamo, questo, perché insomma la protagonista sì è una ragazza, è femminile, ma è una ragazza di 19 anni che ha una vita veramente difficile, dura, per cui c'è già una parte molto drammatica. Mm-hmm. E poi ho cercato di alleggerirla con la sua ironia e con degli amici pazzeschi intorno che cercano un po', ognuno con le sue grandi difficoltà, perché appunto ci sono problemi di famiglia, c'è questo padre padrone molto, molto, molto anaffettivo, la mamma che è venuta a mancare, per cui intendevo mettere le peggiori difficoltà su un adolescente che potessero andare a contrastare il suo sogno e però riuscire poi alla fine a farglielo realizzare lo stesso. È questo che mi interessava, il messaggio che mi interessava dare, e sono contenta perché comunque è stato accolto bene, è stato poi una cosa che ho ambientato a Firenze, che non avevo mai fatto, non avevo mai ambientato così tanto in maniera specifica, perché di solito uso sempre il scenario un po' come contorno, ma insomma mi ci appoggio pochino, invece Firenze c'è proprio tanta Firenze, ci sono proprio i posti belli, i posti che mi piacciono anche a me.
Sì, belli come è bello il romanzo. Ricordo Tutto quello che siamo di Federica Bosco, Mondadori Editore. Ovviamente se volete poi tornate indietro e vi rileggete tutti gli altri, ecco, se ancora non l'avete fatto.
Sì, a noi fa
insomma,
piacere,
a noi siamo contente, ecco.
Noi siamo felicissimi.
Anche perché li trovate in tutte le biblioteche mantovane, perché ci sono, quindi anche le biblioteche sostengono la nostra autrice.
Che bello, che bella notizia.
La penultima domanda, si parlava prima di Facebook, io ti seguo, leggo i tuoi post e sulla tua bacheca ci sono dei mini racconti, quasi sempre, e quindi anche è cambiato il tuo modo di comunicare al tuo pubblico, che poi mano a mano si è infoltito ovviamente rispetto a prima, perché la vita prima di Facebook l'ho vissuta anch'io e quindi era tutto un altro mondo.
Infatti prima c'erano i blog e quindi mi scervellavo anche quando andavo in vacanza, mi sentivo molto responsabile di dover scrivere un bel post ciccione, non ti dico tutti i giorni ma quasi, ci sono stati dei momenti anche che andavo troppo dentro, poi c'era un gruppetto che si era creato per cui io le conoscevo e allora diventava divertente, poi però questa cosa un po' è andata a scemare perché diventa un secondo lavoro, fra l'altro non retribuito. E poi è entrato Facebook ed è calata l'attenzione da parte di tutti, ma né per prima. Se io devo leggere un post, prima vado a vedere quanto è lungo, e poi mi deve veramente prendere. Abbiamo tutti un deficit dell'attenzione, ma anche sui video, guardi subito quanto è lungo, 3-4 minuti, sì, 7-8, mamma mia.
È vero.
E allora devi condensare, cercare di raccontare. Cioè non è che io sono obbligata, però questa cosa mi piace, non so, l'altro giorno ho riportato questa conversazione, lì mi sono rimasta stupidissima anch'io perché sentivo questa signora che parlava una signora anziana ma che portava proprio bene gli anni, un bel sorriso, sai quella pellicina bellina?
Sì.
e diceva che parlava del marito malato di Alzheimer, che però lo faceva con una dolcezza nella voce, non sai quei matrimoni lunghi che ormai non ci sono più, e che diceva devo togliere i tappeti perché lui striscia i piedi, inciampa, poi si sveglia la mattina, cerca la mamma e si tranquillizza solo quando c'è lei. Quindi lei era uscita un quarto d'ora, proprio un quarto d'ora d'aria, e poi subito doveva tornare su. Per cui io avevo fatto questo commento, avevo raccontato questo pezzettino, mi immaginavo, dicevo, di questo è veramente l'amore finché morte non ci separi, che fai un giuramento e non pensi altro che questo d'ora in poi sarà la mia scelta, la persona che ho scelto. Comunque andranno le cose, perché poi purtroppo in salute e in malattia è poi questo.
Sì.
E ho avuto tipo 5.000 like, una cosa che non mi era mai successa, per cui ho detto mamma mia, però mi ha fatto piacere perché, ti ripeto, era una storia semplicissima, breve, che a me mi aveva colpito, e però alla fine c'è questo desiderio qui, cioè di trovare ancora dei sentimenti genuini, per cui io cerco un pochino di muovermi ancora nella grande superficialità che ormai dilaga, perché veramente ora, a parte gli scherzi, siamo in un momento che proprio basta un niente, e tu vai in classifica, gente che francamente, con tutto il rispetto, ma ognuno c'ha il suo mestiere, e quindi tu dici ma io sto qui, mi scervello, cerco di fare delle cose, per poi basta essere un volto pubblico, fare un video, qualche cosa, e vendi di più, perché la percezione è che bisogna. Quindi è un momento storico veramente in crisi nera, mm-hmm. E però mi fa piacere, cioè io il mio lavoro lo faccio anche in questo modo qui, cioè sì, scrivendo delle piccole cose, però cercando di tenere alta l'attenzione, di confrontarmi e percepire anche un po' il polso.
Beh, quel post ha avuto il mio like e la mia lacrima, e credo che sì. Sono d'accordo con te su quello che dici, ma aggiungo che bisogna anche saperle raccontare le cose. Tu lo sai fare con una grazia, un'ironia rare, e quindi credo che questi 5.000 like siano meritati. Spero che i nostri ascoltatori lo vadano a leggere, perché è veramente un micro racconto di una storia d'amore che, non lo so, raramente possiamo vedere, di cui siamo spettatori, soprattutto in questo momento, come dicevi tu, e in questa fase di queste generazioni così un po' sperse, in un mondo in cui non si riconoscono. Ma a parte questo momento un po' romantico,
un po' triste, ma che noi rilanceremo immediatamente.
Certo, adesso tu ci devi svelare che cosa stai leggendo.
Allora, guarda, devo confessare che ho alcuni libri un po' a mezzo, cioè più che altro quello che io andrò a leggere,
sì,
perché ieri ho cominciato, non sono nuovi, ma non vuol dire, ho cominciato Amori e disamori di Nathaniel P.
Oh, è bellissimo.
Che è un libro che l'hai letto?
Sì.
Ecco, vedi, allora ho scelto bene, perché poi era ben recensito, fra l'altro da Lena Dunham, che è quella di Girl, che mi piace tanto, edito da Einaudi. Poi vabbè, per l'angolo della cultura ti voglio citare Malamud, Gli inquilini, ce l'ho. C'ho da finire Un Dave Eggers, l'opera struggente, mm-hmm, di un formidabile genio. E poi volevo provare, e poi c'è Jennifer Egan,
Il
tempo un bastardo. Questi sono
libro.
I prossimi, tutti i libri, fra l'altro minimo un fax, la maggior parte, perché hanno una bella, un bel catalogo.
Sì, insomma, sono d'accordo.
Sono pubblicità, però hanno un bel catalogo.
Sono bravi.
Mi piaccio. Se sono bravi bisogna dirlo, vedi?
Sì.
Così. Quindi ecco, questo per un po' i prossimi, prossime settimane, mesi, questo sarà.
Bene. Allora, grazie Federica per aver condiviso con noi le tue future letture. Prenderanno spunto i nostri ascoltatori, sono sicura. Lo ricordiamo, tutti i tuoi libri, perché non posso dirne uno, insomma, leggeteveli tutti, e soprattutto quando andate a prendere un libro, non vi deve importare che genere è, leggete, qualcosa resterà.
Brava, allora, brava, parole sante.
Grazie Federica Bosco, in bocca al lupo per
grazie
tutto, sei fantastica, sei tutti noi.
Sei un tesoro, grazie, un abbraccio forte a te e a tutti voi, ciao.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu, anche la nostra magnifica applicazione, scaricatevela sul vostro cellulare per seguirci ovunque e dovunque, e anche un like alla pagina Facebook di Alza il Volume. Ma sì, dai, già che ci siete, già che siete connessi. E allora appuntamento al prossimo weekend con tanti tanti consigli di lettura e un altro ospite. Io vi do la sveglia come sempre alle 9:30. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.